Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat!
Nostri suonini da music concrete della nostra sigla, riparte anche questo sabato sera a Basement Records. Qui con la Virgi
da House. E sì, fino all'ultimo suonino,
giustamente,
sì, questa va fatta sempre finire. E siamo qui di nuovo, quindi sabato 27 ottobre. Se non mi sbaglio, perché sui giorni mi sbaglio sempre.
No, siamo il 27, siamo il 27.
Siamo 27 ottobre, così in vista della, insomma, non so se qualcuno festeggia Halloween qui in...
No, ma ancora
sì, dai, qualcuno,
tempo,
qualche
dai,
giorno,
c'è ancora giorni,
c'è ancora,
dai. Grandi feste ovunque.
Sì, dici qualcuno ancora se la colla, sì. Qualche giovane come scusa... E
cioè,
così
quindi scusa è buona per
certo,
fare festa,
chiaro,
certo.
Ovviamente. E così appunto anche noi abbiamo oggi un omaggio, così giusto uno, perché non volevamo fare la puntata dedicata a Halloween, troppo didascalico, poi lo fanno tutti, però insomma un accenno così al a questo ogni santi che arriva, e quindi ci spariamo
con
così.
Questo disco, con questo 33 in mano,
sì, esatto,
in questo momento,
attenzione perché è armato, e da questo appunto così per omaggiare la festa così, la festa della paura, abbiamo come primo pezzo un brano tratto dalla colonna musica di Il Phantom of the Opera, il film, che in realtà appunto Phantom of the Paradise
in questo caso,
il film di De Palma, e ci, così ci, ci spariamo subito il tema. Il tema
sì,
di Phantom Team, e poi ne, insomma, introduciamo dopo. Intanto andiamo.
Tanto facciamolo sentire questo tema del fantasma dell'opera, ovviamente sempre su Basement Records, Radio Wombat.
Is it only in my mind, or is it someone calling me, someone I failed and left behind? To work it out, I let them in, all the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturb me and the angels that defeated them somehow, come together in me now. Face to face I greet the cast, set in silence we begin, companions in an empty room, I taste their victory and to work it out, I let them in, all the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturb me and the angels that defeated them somehow, come together in me now. A tale of beauty and the beast, I defend my soul to those who would accuse me, the famine and the feast. I have been a world and I felt it turning, seen the test of yearning to abuse me. Like a circus on parade, seldom close enough to see, I wander through an angry crowd, wonder what's become of me. To work it out, I let them in, all the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturb me and the angels that defeated them somehow, come together in me now.
Così,
questo era il tema principale,
il tema
del film,
della rock opera, sì, che insomma la chiamano musical, in realtà è una rock opera di De Palma, che era del 74. Ora, De Palma si ispirava al classico Fantasma dell'Opera, che è il musical ovviamente celeberrimo di Andrew Lloyd Webber, che quest'anno compie 40 anni, tra l'altro, ed è il musical più longevo, perfetto. Vabbè, me lo sono pure andata a vedere a New York, perché non puoi non andare, al Majestic, che è il teatro che fa soltanto il Fantasma dell'Opera da 40 anni, quindi insomma... lo sanno fare bene. E chiaramente De Palma si ispira soltanto così, insomma, alla figura appunto del Fantasma dell'Opera, e ne fa un film che in realtà è un misto poi tra tante altre, così, tra tante altre ispirazioni che vengono sia dal Gobbo di Notre Dame, sia dal Ritratto di Dorian Gray, più che altro da Faust, appunto, no? Con questo personaggio che si vende l'anima al rock and roll e poi diventa appunto schiavo. Appunto non riesce a liberarsi, e infatti il sottotitolo del film annunciava: ha venduto la sua anima al rock and roll, e successivamente è stato menomato, incastrato, picchiato, derubato e mutilato, ma non lo possono tenere distante dalla donna che ama. E così il film era sicuramente più hardcore del musical tradizionale, e appunto all'inizio non fu neanche un grande successo, paradossalmente fu abbastanza un fiasco, anche se poi invece è diventato un cult, ovviamente, e il
super cult, penso uno dei musical esatto, più
sì, dei rock opera, sì, in realtà appunto è andato in parallelo. Poi il musical è ovviamente cioè è diverso, ovviamente questa è una rock opera, quindi i pezzi sono pop e rock. Il musical originale ha dei pezzi sempre pop, ovviamente, però anche abbastanza rock in realtà. Sì, no, è stato uno dei primi che aveva, forse il primo aveva la chitarra elettrica inserita, i riff in chitarra elettrica, però è molto più, ovviamente i temi sono abbastanza, ci sono due o tre temi che poi ritornano sempre, piuttosto così, è un po' a mezzo tra, un po' appunto alla Andrew Lloyd Webber, come tutti i suoi musical, fa un po' da ponte, quindi ha sia la parte orchestrale, più così, diciamo, da musica, chiamiamola classica, vaudeville, più gli inserti di musica. In particolare Fantasma dell'Opera è uno dei primi, e non a caso De Palma l'ha ripreso per fare poi, è uno dei primi che ha proprio le parti più rock, appunto, c'ha la chitarra elettrica, la batteria, quindi è abbastanza...
è molto più impostato.
Sì, è abbastanza rock, già il musical in sé, ovviamente, e quindi anche De Palma probabilmente per questo lo scelse, come così, per dare vita alla sua rock opera, che però si distacca, insomma, si distanzia nella storia e crea un'altra cosa. E appunto Paul Williams, che era l'autore e il cantante
del pezzo,
sia di questo pezzo sia di altri nella colonna musica, è un po' il personaggio principale, interpreta proprio il film ed è il personaggio così principale, insieme appunto all'altro, che è il Fantasma dell'Opera. Va bene, e direi che qui si potrebbe andare avanti delle ore, ma per la vostra salvezza non lo faremo. Quindi così, questo era per dare un tocco gore alla puntata,
ma anche per festeggiare i 40 anni.
Ma anche per festeggiare i 40 anni del Fantasma dell'Opera.
Se le merita, sì, ha compiuto 40 anni, sì. E allora...
il musical ha compiuto 40 anni.
Giusto commemorare, dai.
E anche il film, direi, è del 78, quindi ci siamo. Il musical è prima, però insomma anche il film.
Il musical del 74. Il disco, la colonna musica, leggevo sulla copertina del disco 78.
Mentre il Fantasma del palcoscenico, l'opera, credo sia anche quello 40 anni, quindi ecco, ci siamo. Ora 74 è quello di, è proprio quello del film di De Palma.
De Palma.
Ok, io proseguirei invece.
Proseguirei e direi che anche questo sabato non l'hai toccata piano quando ho visto tutti
ormai stiamo raschiando un po' il barile.
Ma insomma, guarda, se questo lo chiami raschiare il barile, non voglio neanche sapere cosa c'era sopra a questo barile, se questo è il fondo del barile.
Sì, diciamo, piano piano
che
arrivo.
Qui pronto sul piatto ho un disco che commemora, diciamo, l'attività live di un grandissimo nel periodo, leggo qui sul centrino del vinile, dal 75 all'81, e stiamo parlando niente po' di meno che di Lou Reed.
Eh sì.
E se questo è il fondo del barile,
vabbè,
appunto.
No, per dire, nella collezione, piano piano, arrivo insomma, a quelli proprio così, più...
Che fossero tutti così, i fondi
sì,
dei
no,
barili.
Vabbè, siamo partiti dalle cose un pochino più, e poi piano piano si arriva proprio ai classiconi. Comunque sì, infatti, hai già scelto un pezzo?
Ho già
sì,
scelto
è
un
chiaro.
Pezzo, ne potrei scegliere... anche qui si potrebbe far sentire qualunque pezzo all'interno di questo vinile... Però, boh, magari se ne può far sentire più di uno.
Se ora non si allarghi come al solito.
Io sto contrattando.
Lui metterebbe tutto il dito, capito? No, un vinile e tutto il vinile.
Un attimo, veniamoci incontro.
Ti calmo,
cioè, alla
per
fine...
favore. Vada intanto con un pezzo.
Vadi, fantocci, vadi.
Vadi lei e poi vediamo.
Intanto partiamo con questo grandissimo classicone di Lou Reed, che è Walking on the Wild Side. Lou Reed, Radio Wombat. Basement Records.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows along the way. Shaved the legs and then he was a she that said, hey honey, who's a walk on the wild side? Oh, hey babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was just everybody's darling. Chanel lost her head, even when she was given good head. She said, hey man, take a walk on the wild side. I said, hey pretty, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do 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 do. Joe never once gave it away. Everybody had a pay, 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 pay. A hustle here and a hustle there. New York City's a place where they said, hey man, take a walk on the wild side. Said, hey girl, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and more place to eat. Went to the Apollo. You should have seen her go, go, go. She said, hey, baby, hey, walk on the wild side. I said, hey, man, why don't you go take a walk on the wild side? Uh-huh. Ha! Jackie, she's just speeding away. Lord, she was James Dean for a day. Then you know that she had to crash off the alley. Would've helped that bash. Then, hey man,
take a walk on the wild side. I said, hey, baby, take a walk on the wild side. Call a girl.
Questo era il grande Luridissimo.
Sì, in una live, abbiamo detto dove, abbiamo controllato.
Abbiamo detto che questo è un live registrato alla Howard Stern's Academy of Music di New York.
Ecco.
In un periodo che, a vedere dal centrino del vinile, va dal 75 all'81.
Mi rifiuto un po' di introdurre Lurid perché non lo so.
Abbiamo già, penso, diverse volte parlato di Lurid. Qui comunque già a metà anni 70, inizio 80, come dice il centrino del vinile, già nella sua piena fase solista.
Sì.
Di maturità artistica piena.
Questo pezzo penso veramente anche, insomma, veramente l'avete sentito, risentito, strasentito in tutte le salse.
Sicuramente in una fase post Velvet Underground.
Sì, qui eravamo
come abbiamo
oltre.
Fatto nel programma, come abbiamo detto nel programma in Tonight Alive con Bloody Mary settimana scorsa, sicuramente anche nella sua fase post glam, che abbiamo visto ha avuto anche una, diciamo, un'infatuazione per il glam insieme ai suoi amici Bowie e Iggy Pop, insomma, il glam c'entra poco,
è durato
però,
poco però, insomma.
E ha attraversato anche lui questo periodo musicale. Qui era già ancora più post.
Beh, sì, diciamo, va passato diverse fasi, tra cui appunto
grandissima artista,
non solo quella glam, però
ha avuto tantissime fasi nella sua lunga carriera, che tra l'altro sta continuando con ottimi frutti. Ma come ti dicevo prima, commentando la copertina del vinile, vedo che le due foto del fronte retro di questo vinile sono state fatte, sono due ritratti, uno proprio al ritratto a faccia piena della copertina, e sul retro un ritratto di profilo di Lurid, sono state fatte da Oliviero Toscani, vedo.
Esatto, sì, questo particolare packaging.
Le foto della copertina di questo album di sole esibizioni live.
Non dimentichiamo
di
anche la... così. E gli episodi da attore di Lurid, che insomma ha partecipato anche in vari camei in film più o meno noti,
come l'amico Bowie anche. Gli piaceva andare a recitare davanti allo schermo.
Il mio Lurid preferito forse è quello di Blue in the Face, che è il seguito di Smoke, film appunto degli anni 90, in cui ci sono insomma, in questo Harvey Keitel ha un negozio di un drugstore, un piccolo negozio di tabacchi all'angolo di una strada di Brooklyn, e da cui passano varie, il secondo film è tutto così, è tutto composto di varie spezzoni in cui passano varie celebrità di New York, tra cui Lou Reed, che appunto fa questo monologo molto, molto bellino, in cui presenta degli occhiali inventati da lui, le lenti di lui.
Non saranno mica gli occhiali che ha in copertina.
Non lo so, perché il film degli anni 90, no?
Ah, no, allora no.
Gli occhiali. è molto...
Però potevano essere.
Vabbè, ha fatto comunque, oltre questo, appunto, oltre questo cameo in Blue in the Face, che è appunto il seguito di Smoke, e ha fatto, insomma, diverse apparizioni, diversi... Mi sembra anche in qualche film di Jarmusch, sicuramente... non so se c'era anche in Coffee and Cigarette.
Ecco, lo stavo perché se sì. probabilmente è uno dei mille che sì. c'è a fare un cameo. Comunque, in Coffee and Cigarette,
più camei rispetto a David Bowie, che faceva proprio delle parti più lunghe dei personaggi. Lui ha fatto un po' più così.
Era, Bowie era anche attore di teatro,
sì
quindi...
sì, vabbè, appunto un altro, veniva anche da un altro percorso, però anche Lou Reed, diciamo, ha avuto questa così anche sempre questo pallino, questa, e sempre così con piccole apparizioni, piccoli
sì, piccole varie,
però insomma appunto divertente,
gli è sempre piaciuto,
era un personaggio, sempre,
non disdegnava apparire,
certo, sì, in più appunto quando stava faceva parte di tutto questo milie di cineasti newyorkesi,
magari
appunto.
Quando stava un po' meglio e non era proprio
vabbè
pieno.
No, certo, però
ci ha avuto. Ho letto un po' di tempo fa non proprio la biografia, ma una cosa che si avvicinava molto, insomma, una biografia di Lou Reed. Ha avuto, insomma, una vita bella e intensa,
perché sì,
è passata attraverso svariate dipendenze, svariate esperienze.
Se no, ragazzo, se no, no fai certo, postino e così certo, non succede certo. nulla.
Sicuramente vissuto, non possiamo dire di no.
Ah no, vai, lui non si è risparmiato, come molti della sua generazione. Bene, proseguiamo oggi, anche oggi abbastanza classiconi, con un album
anche questo credo antologico, tra l'altro,
è un album dei Rem, sì,
Document Number 5.
Document Number 5, in realtà pubblicato nell'87, leggevo, con appunto che segue il precedente album, che era Dead Letter Office, e il successivo poi sarà Green dell'88 della band appunto di Athens, Georgia. I singoli più famosi di questo album sono rimasti veramente celeberrimi: The One I Love, The End of the World as We Know It.
Penso sia proprio
Finest Words.
La prima antologia della carriera degli R.E.M.
Ecco, non, in realtà è proprio il quinto disco dei R.E.M. Quindi
è
considerato.
Quinto,
sì,
è
il quinto. No, Document 5, qui leggevo appunto, che è il quinto capitolo, appunto. E la copertina fa questa.
Mi scuso per l'errore.
No, ma perché effettivamente pare perché poi dopo, sì, anni dopo ne hanno pubblicato uno che assomiglia un po' come, e che è un'antologia, anch'io so quello, infatti. Però invece questo qui è proprio, qui lo mettono come album, appunto, ed è appunto, come dicevo, dell'87, e sulla copertina ci sono questa serie di foto sovrapposte, nelle quali si riesce a percepire alcune
tra l'altro nel retro di copertina, penso sia un quadro famoso,
sì, forse ora qui non lo vedo perché io avevo il CD e dal CD nel retro non si vedeva. Comunque, che cosa ha scelto?
Ho scelto il classicone, direi, di questo disco, giusto?
Singolone.
Per andare lisci come l'olio questo sabato sera.
Non ci arrischiamo, cioè no, proprio oggi non ci prendiamo, non ce l'abbiamo
oggi,
di prendersi
oggi solo grandi, questo sabato sera
oggi si va
solo grandi classici.
Sì, oggi safe, non vogliamo proprio...
E quindi, giustamente, ho scelto It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine.
Ottimo, meno male, lei si sente bene, perché io invece per niente.
As We Know It,
esatto.
Che poi tra l'altro
sì,
l'ha
so.
Pure rifà.
Lo so, e qui
diciamo,
ti volevo.
Lo diciamo o non lo diciamo?
Tanto lo sanno tutti, si può dire.
Di Big Luciano.
Lucianone.
Di Big Luciano da Correggio.
Esatto.
Che l'ha pure rifatta in un... In un suo EP, se non mi sbaglio,
sì.
L'ha rifatta in italiano, che era, diciamo, era ancora nel periodo in cui
ci si poteva collare.
aveva almeno ancora un paio di un dita di che lo tenevano aggrappato al baratro.
Ecco, sì.
Ora non c'è rimasto nemmeno più le ossa.
No, ormai niente. Non...
I vermi hanno
però,
mangiato anche il
però,
cadavere.
Però diciamo che insomma ancora, ecco, sì. Se la cavava,
diciamo che
sì,
era ancora passabile.
Era passabile e lui fece infatti questa versione in italiano, Ma che ora è la fine del mondo.
E sentiamocela la versione originale degli R.E.M.
Sì, sì, ovvio. Noi diamo la versione originale, che era uno appunto dei tre singoli estratti da questo album, Document 5.
Gli altri due
l'ho detto prima, scusi, lei non mi segue, non sta attento, si distrae. The One I Love, molto bella, e la e Finest Work Song. Bene.
Lo sa che io
ho dei momenti di
latenza in cui non mi arrivano più impulsi in cervello.
È vero. Va bene, ma noi li vogliamo bene come se fosse normale, per cui metta pure la traccia.
E questa è It's the End of the World as We Know It degli R.E.M. su Basement Records, Radio Wombat. I'm your man. Team my team reporters, Babble Trump, Kevin Crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population comment, boo, but it'll do, save yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, please, tell me with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, slam, fight, right, like Venus, pretty sight. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but net, right?
Sì, ma era veramente un pezzone questo.
Decisamente.
Sì, sì.
Grande, grande classico anche questo.
Sì, veramente bello. E appunto era contenuto in quest'album dell'87, poi loro l'hanno ovviamente rimesso anche nei vari album live e varie, insomma,
è entrato proprio un classico della scaletta degli
sì,
R.E.M.
Sì, che appunto dicevo prima che non sono mai riuscito, è uno dei miei gruppi preferiti, non sono mai riuscita alla fine a vederli dal vivo, me li sono così, anche perché in Europa non sono venuti tantissimo, almeno insomma non negli ultimi 10 anni. E poi vabbè, adesso pare appunto che abbiano così
sì,
chiuso.
Però, non è mai detto.
Mai
detto.
Però insomma, ora è un paio d'anni, due o tre anni. Che hanno detto basta, cosa che si apprezza, perché effettivamente c'è gruppi che vanno avanti all'infinito. E
sì,
forse è meglio dire basta.
È proprio una questione fisiologica. Ecco.
Sì, credo. C'è chi va avanti a ruota, hai visto? C'è chi ha 80 anni, però bisogna vedere come.
C'è sempre
poi
da mangiare, bisogna sempre mangiare.
Sì, lo so, giustamente farsi cambiare il sangue costa. Come sa il buon
poi
vecchio
comunque,
Mick, infatti, lui insiste.
Insomma, c'è da dire che anche se si è fermato con gli R.E.M., comunque è sempre uno molto attivo con
sì,
le collaborazioni, fa un sacco di cose, si interessa, ha un sacco di progetti, quindi insomma
sicuramente sì,
anche loro, senza R.E.M.
E poi loro sono sempre stati appunto molto così, sempre un po' insomma, per essere un gruppo statunitense del rock pop, insomma sono sempre stati molto così, molto schierati, molto
sì, assolutamente
molto conscious, insomma sono sempre stati simpatici. R.E.M. erano tra quelli simpatici, dai,
sì assolutamente,
non erano antipaticoni. Sì, a me mi sono sempre piaciuti fin da piccola in casa, li ho sempre sentiti e così sono particolarmente legata. E questo disco appunto che abbiamo sentito ora dell'87, come dicevamo, e così loro poi pubblicheranno ovviamente altro, molto altro, insomma a intervalli più o meno lunghi, però hanno continuato
sempre
a pubblicare
abbastanza regolari, eh?
Sì, fino adesso, insomma fino a qualche anno fa. Ok, io direi proseguiamo con un altro classicone. Anche oggi
sì,
veramente siamo andati sul classico.
Che però vedendo, scartando, avendo il piacere di... Perché il vinile è anche questo, è proprio il piacere di leggersi tutte le note, le copertine, aprirsele, godersi le fotografie e tutto. Vedo che del prossimo album la copertina è di quelli che stiamo per far sentire, mentre l'interno
ecco,
è di niente po' di meno che di Dennis and the Jets.
No, vabbè, ok, c'è stato un errore in diretta. Cioè ho preso tutte e due le parti, perché c'ha due parti.
Intanto ce n'ho una qua in mano.
Ah vabbè, tanto i Dennis...
Che però è quello, che però il vinile è quello giusto, no? Magari guarda, speravo quasi...
Vabbè, Dennis and the Jets te li riporto, se glorie
sì,
locali.
Sì, no, per forza, no, glorie locali assolute. Infatti ero estremamente felice, devo dire,
sì,
anche se io adoro letteralmente quelle che stiamo per mettere, ovvero i Doors, come fai a non adorarli.
Dennis and the Jets ho capito la parte,
però Dennis and the Jets,
localiro e poi ti racconterò.
Dobbiamo assolutamente sopperire a questa cosa nelle prossime puntate.
Ma invece abbiamo trovato il disco giusto, che...
altro disco... Mamma mia, cioè Morrison Hotel dei Doors.
Esatto, che è bellissima.
È bellissimo.
È proprio bello anche tutta la copertina. Come...
Tutto.
Sì, Morrison Hotel è un appunto un album chiaramente dei Doors. Che se non mi sbaglio dovrebbe essere, cercavo la conferma, del 70. Esatto.
Così a memoria, e quindi insomma fidatevi veramente il giusto, non mi ricordo se il terzo o il quarto.
Allora, ora, in realtà è il quinto, ecco, il quinto, bravo, però ci è andato vicino, è il quinto album dei The Doors, però, pubblicato appunto nel febbraio del 70.
Come mi piace ripetere... Vicino conta solo la boccia e la bomba a mano, quindi, quindi sbaglio.
Vabbè,
sbaglio.
Insomma, va bene, un conto è sbagliare di uno, un conto è sbagliare di 15. E, è appunto il quinto album della band, registrato a Los Angeles, e appunto ha avuto varie ristampe, tra cui anche nell'ottobre del 1990.
Sì, penso quella, la ristampa del 90 sia stata quella della riedizione su CD, mi immagino.
Esatto, penso di sì. Così, prodotto da dai Doors insieme a Paul Rothschild, e esatto, contiene tantissime, veramente tantissime tracce che poi sono rimaste celeberrime. Veramente nel lato A, Roadhouse Blues, Peace Frog,
Waiting for the Sun,
Ship of Fools, nel lato B appunto The Spy, Indian Summer, quindi Maggie McGill, insomma, ecco, è veramente
un... Ma anche di questo un pezzo e basta, ad un disco così?
Vediamo, ora di questo si potrebbe fare quasi uno strappo, intanto se ne mette uno, poi
guarda, io poi tra l'altro, vedendo quello che volevo mettere, c'è subito quella dopo che secondo me ne vale altrettanto la pena di farla sentire.
Va bene, va bene. Di questo gliene do quasi, gliene posso concedere due.
Punterei quasi a, cioè qui non si può non fare doppietta, dai.
Sì, qui è un po', qui è un po' così. Effettivamente, va bene. Allora
mi porta un vinile così e poi mi fa sentire un pezzo e basta, cioè è come,
è vero.
Non lo so.
Sì. Ho capito,
no, sono cose che non si fanno, cioè sì, come, certo. È un po' un teasing, no? Nel senso, lo so. Se me la fa sentire uno solo,
no, no, è vero, infatti, via, sarò magnanima. E, per questo giro, intanto mandiamo la prima.
Si manda la prima?
Sì,
subito.
Quella che ho scelto come prima.
Che ho scelto per prima, ho scelto proprio la prima,
ah,
del lato A.
Perfetto. Perché...
Roadhouse Blues, che era lì che mi aspettava all'inizio,
vabbè,
proprio dei primi solchi del vinile,
e allora
mi invita a nozze. E quindi per prima Roadhouse Blues, ovviamente The Doors, come sempre Basement Records, Radio Wombat. E questa sì, era Roadhouse Blues, mamma mia.
You Make Me Real / Roadhouse Blues.
Bellissima, c'è un sì, classicone veramente.
Molto veramente così.
Si poteva mandare in loop questa addirittura, molto, anche molto tutta blues, la trasmissione molto, per me.
E, appunto, questo è uno dei singoli estratti da Morrison Hotel, e, pubblicato appunto nel febbraio del 70, e si piazzò al numero 50 nelle classifiche dei singoli, quindi insomma ebbe così molto successo.
Tra l'altro ricorderei appunto questa leggendaria formazione nome per nome, ovviamente Jim Morrison alla voce, Robbie Krieger alla chitarra, Ray Manzarek al piano e all'organo e John Densmore alla batteria. E in questo caso, in questo album, c'è anche il bassista Ray Neapolitan. Tra l'altro qui erano stati supportati tutti anche da un bassista.
Sì, prima di proseguire direi con un altro pezzo da questo album.
Sì, no, se non me ne offendo stavolta.
Vuole lanciare i nostri contatti.
Sì, ricorderei giustamente i nostri contatti, il nostro sito dove trovate sempre tutte le ultime notizie che riguardano Radio Wombat, gli ultimi podcast, il palinsesto e tutte le varie notizie sulle news feed, proprio notizie dell'ultima ora che ci vengono fornite dalle nostre radio gemelle che ci supportano sempre, come Radio Onda Rossa e Radio Blackout, che ricordo sempre, saluto e ringrazio sempre per il supporto. E ovviamente questo è il nostro sito, poi la nostra mail, e anche qui sulla mail voglio ricordare che se vi volete mettere in contatto con noi è il mezzo migliore per mettervi appunto in contatto con noi, la nostra mail, che è postawombat@insiberia.net. I nostri canali social, che sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, dove vengono messe le news minuto per minuto quando la radio segue un evento in diretta.
Sì.
Dove potete trovare ad esempio i tweet dei cortei o delle manifestazioni che seguiamo, e la nostra pagina Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze.
Benissimo, veramente, è veramente bravissimo, le sa tutte, e quindi per premio...
Ho dei pizzini.
Ok, vabbè, comunque, sempre meglio di me, che oggi veramente non ce la potrei fare a leggere nemmeno il cartello, e per premiarla appunto le faccio mettere un altro pezzo.
La seconda,
va bene, sì, scelta da lei, quindi la seconda allora, subito dopo Roadhouse Blues è Waiting for the Sun.
Waiting for the Sun, e giustamente io metterei Waiting for the Sun, altro pezzone di questo Morrison Hotel dei Doors. Ovviamente Radio Wombat Basement Records.
First flash of Eden, we race down to the sea. Sun, waiting for the sun.
Facevi a non metterla,
non la metti, no, per forza.
Sembrava quasi, che ne so,
sì,
lesa maestà.
Esatto. E tra l'altro leggevo un po' di curiosità su questo album, che per esempio la canzone Indian Summer era stata in realtà registrata già nel 66 e poi non era stata messa nell'album The Doors e quindi pubblicata poi in Morrison Hotel.
Insomma, l'avevano lasciata a mantecare in cantina, lasciata
un po' perché non gli
sbagliato tempo,
sì,
perché...
e poi l'hanno inserita in Morrison Hotel perché gli mancava appunto materiale per la scaletta e
se era del
fuori.
66 addirittura poteva rientrare nel primo album,
però qui dice appunto perché che
se non mi sbaglio The Doors è del 67, se...
qui dicono che appunto fu scartata da The Doors, doveva essere inserita in The Doors e invece fu messa poi in questo.
Ci hanno pensato altri quattro album e poi hanno detto sai cosa,
vabbè, gli mancava roba, pensa te. Sì, appunto, un'edizione rimasterizzata con dei bonus fu poi editata nel 2007 in CD, ovviamente per il quarantesimo anniversario, oggi tutti i quarantesimi, del disco.
Meno male per i nostri, ancora un pochino manca.
Sì, insomma, piano piano ci sta avvicina, ma proseguiamo direi con così un ultimo pezzo su cui ci salutiamo, che viene di nuovo dall'album
dal live di Lou Reed.
Sì,
perché
sono anche
riuscito
qui
a contrattare anche qui un secondo ascolto.
Sì, va bene. Cosa hai scelto? Oggi sono magnanima, veramente.
Ovviamente, dopo aver messo Walk on the Wild Side nel lato B, vedo la prima traccia che è I'm Waiting for the Man. Che si fa? Non si mette? Cioè proprio.
No, va bene, pare
penso
brutto.
Sia l'inno all'eroina di Lou Reed, perché appunto c'è, cioè, Waiting for the Man, l'uomo, esatto, che stava aspettando. Provate un po' a indovinare chi era. quei $26 in my hand
up to Lexington 125 feeling sick and dirty, e il resto ve lo sentite,
come quindi... si faceva a non metterla anche questo, sì. Cioè, noi... poi live chissà come l'avrà fatta.
Sono belle live, anche l'altra mi piaceva molto live.
Bellissimo, no? Bellissimo. E poi comunque è un Lou Reed già in una fase matura, sono tutti pezzi scritti,
esatto,
diversi
pezzo,
anni prima.
Questo pezzo addirittura lo faceva anche con i Velvet. Bowie. E lo faceva anche con Bowie, ma sì, con i Velvet.
Anche già con i Velvet,
quindi
lo faceva questo.
Credo del 66.
Sì, è proprio uno dei primi, quindi qui è proprio una... Mi immagino ancora, prima di sentirlo, che è una rielaborazione di questo classico,
sì, che
aveva
quasi
regalato, regalato in senso lato, ovviamente.
Certo.
E appunto... Si può vedere anche l'evoluzione del suono di Lou Reed, se avete presente la versione originale dei Velvet Underground, quella classica.
Sì,
quella
che è nell'album Velvet Underground, sì. Nico, quindi è proprio
nel primo, quello prodotto da Warhol. E qui appunto, essendo tra la metà degli anni,
anni 70, diciamo.
E... forse l'inizio dell'80, perché dice 75-81, si può già vedere in 10 anni il
sì,
lessico,
certo,
musicale di Lou Reed, come si è evoluto.
Esatto. Quindi, in più qui lui la fa appunto da live, da solista, invece era una canzone,
comunque,
pezzo di studio di un gruppo. Quindi,
vedo dalla copertina che comunque c'è anche i componenti del gruppo di questo
live,
che lo accompagnano in questi live, e bene rendere merito anche a loro e non solo a Lou Reed, sono Dick Wagner alla chitarra, Ray Colcard al piano, Penty Glenn alla batteria, Prakash John al basso e Steve Hunter all'altra chitarra.
Quindi insomma super turnisti per
mi immagino
per
proprio
questo,
di sì, anche perché per se non gli mandavi super turnisti probabilmente Lou Reed prima uccideva loro e poi veniva a uccidere te che gliel'avevi mandato.
Non credo che si accontentasse di poco, no.
Non credo proprio.
Sportivo, ma non fino a questo punto.
Non credo proprio.
E quindi ecco questa versione di Waiting for the Man. Ce la sentiamo e su questo vi salutiamo e...
salutiamoli dopo, sentiamoli e poi salutiamoli dopo.
Ah vabbè, sì, c'ha l'ansia da separazione lui, quindi
va bene.
Allora ce la sentiamo e poi ci salutiamo, se no poi si sente solo, d'accordo.
Lou Reed, Waiting for the Man, Radio Wombat, Basement Records. We'll be right back. si era quasi andati alla seconda anche qui.
Ci hai provato. Ci prova sempre. Ora una volta si fa la trasmissione fiume con tutti. Ti faccio mettere 3-4 pezzi da ogni.
100.
Sì, stiamo calmi.
100.
Va bene. Allora, quindi direi per oggi ci salutiamo, ma sicuramente riprenderemo alcuni pezzi di questi album che abbiamo sentito oggi.
Dennis.
Sì, va bene, ora quello è stato uno spoiler, non era voluto, ma sicuramente anche dal Fantasma dell'Opera, e insomma ne riparleremo.
Sì, sì, Fantasma dell'Opera lo rivolgo.
E così magari una volta facciamo una puntata sulle colonne, sulle rock opera, quindi Fantasma dell'Opera, Rocky Horror, Jesus Christ. E vabbè, io ci sono così, ci sono un po' sotto a questa roba qua, per cui sicuramente una volta.
Giustamente.
Così, prima di salutarvi, vorrei fare un appello a portarci i vostri vinili, i vostri avanzi di cantina o di soffitta.
Se ci tenete a Basement Records,
perché insomma la collezione del babbo è estesa, ma non è infinita, quindi a un certo punto la finirò. E quindi così, se vi piace questo programma, vi esortiamo appunto a scriverci, a contattarci e a portarci i vostri contributi, che siano 1, 2, 3. Avremo degli ospiti probabilmente prossima puntata, ancora non vi spoiler, però perché chiaramente oltre a portarci il vinile, se vi interessa anche solo lasciarci vinili, ma chiaramente siete i benvenuti a partecipare alla puntata,
per sentire la storia dei vinili. Proprio.
Esatto, quindi certo. Chiunque porta il vinile poi...
Che ormai oggi così. Come oggi, appunto, il vinile è ritornato molto fuori.
Sì,
ma
noi non ci piacciono quelli hipster ritornati fuori, ci piacciono quelli vecchi.
Rappresentano... Ogni singolo vinile rappresenta una storia per chi lo possiede.
Appunto,
non è un MP3 che
dove
hai preso, l'ha
trovato,
e scaricato.
Come l'ha ereditato.
Esatto. Ogni vinile ha una storia.
Esatto.
Di ascolti, di ricerca e chi più ne ha più ne metta. E poi
sì,
in questo momento dei saluti volevo ricordarvi un appuntamento per domani, che ho avuto la conferma giusto ieri, e l'Ampi ha organizzato a Predappio, siccome il 28 di ottobre a Predappio i simpaticoni commemorano sempre
tuttora
con la legiferazione, tra l'altro, delle istituzioni, la marcia su Roma.
Esatto.
E quest'anno l'Ampi, l'associazione dei partigiani, ha organizzato una contromanifestazione proprio a Predappio. E insomma, se avete a cuore certe questioni,
ed è nella giornata di
domani, e tra l'altro domenica dovrebbe iniziare, se non ho capito male, la contromanifestazione nel pomeriggio, e poi ci dovrebbe essere tra l'altro anche la cena partigiana la sera, se non ho capito male.
Chi può andare in zona, chi è magari già in zona, chi può raggiungere insomma.
Comunque da Firenze sono un paio d'ore per
invitato
arrivare
a partecipare.
Sì, ho guardato su Giugiole, in un paio d'ore si può arrivare a Predappio, sia passando da Bologna che facendo il Muraglione, facendo l'Appennino, che però ci vuole un po' di tempo di più. E niente, con questo
invito, con questo appuntamento che speriamo possiate raccogliere, vi salutiamo e appunto ci ritroviamo
tra due settimane sempre con Basement Records, qui.
Ciao
con la Virgi
tutti,
e
col
Dalai Dama
per
e
voi.
Vi aspettiamo tra due settimane con Basement Records, e se no la Virgi vi aspetterà domani sempre qua sulle frequenze di Radio Wombat. La lascio qui, la leggo alla sedia con le fascette, e insieme a Bloody Mary allieterà il vostro
domenica
pomeriggio di ripresa dalle fatiche del sabato
con La Fuga del Gatto. Ciao a tutti,
la musica classica su Radio Wombat. E a prestissimo, un bacio, un abbraccio e un buon sabato sera a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat.
Ciao.
Wombat.